Capitolo secondo. Alla ricerca del signor Hyde. Quella domenica Utterson fece ritorno al suo appartamento con l'animo triste e senza appetito. Era sua abitudine, la sera dopo cena, sedersi vicino al caminetto con un buon libro. Ma quella sera, non appena la tavola fu sparecchiata, prese una candela e si recò nel suo studio. Aprì la cassaforte e ne tirò fuori una busta sulla quale era scritto: Testamento del dottor Jekyll. Era costui uno dei suoi più vecchi e cari amici. Utterson si sedette alla scrivania e, inarcando il sopracciglio, come chi ha una grave preoccupazione, si mise a leggere il documento. Nel testamento si stabiliva che in caso di morte del dottor Henry Jekyll, dottore in medicina, dottore in legge e membro dell'Accademia Nazionale Inglese delle Scienze, tutti i suoi averi sarebbero passati nelle mani del suo amico e benefattore, il signor Edward Hyde. Lo stesso nome del malvagio protagonista della storia che gli aveva raccontato suo cugino Enfield. Ma le disposizioni testamentarie non finivano qui. Infatti, cosa piuttosto insolita, prevedevano che in caso di assenza o scomparsa del dottor Jekyll per un periodo superiore ai 3 mesi, Edward Hyde sarebbe immediatamente entrato in possesso di tutte le proprietà del dottore. Sin dal momento in cui il suo amico Jekyll gli aveva dato in custodia quel testamento, Utterson si era sentito molto inquieto. Dapprima a impensierirlo era il fatto di non sapere nulla di questo signor Hyde, ma ora, dopo il racconto di suo cugino, a preoccuparlo era il fatto di saperne forse troppo. Se quell'individuo era davvero così malvagio come lo si descriveva, allora il suo amico Jekyll poteva essere in pericolo. Con quel peso sul cuore, Utterson si alzò e si infilò il soprabito. Se c'è qualcuno che può sapere qualcosa di questa faccenda, questi è sicuramente Lanyon. Il dottor Lanyon era un gentiluomo amabile, dai capelli bianchi e il viso roseo e colorito. Non appena vide entrare Utterson, saltò su dalla sedia e andò incontro tendendogli le braccia. I due erano vecchi amici, compagni sin dai tempi del college. Dopo qualche chiacchiera senza importanza, Utterson portò il discorso sull'argomento che tanto lo preoccupava. «Suppongo, Lanyon, così cominciò, che tu ed io siamo i più vecchi amici di Henry Jekyll, o sbaglio?» «È vero», rispose Lanyon. «Purtroppo però ultimamente lo vedo di rado. Da qualche tempo non riesco più a capirlo. Le sue ricerche scientifiche sono diventate troppo stravaganti per me». «Hai mai incontrato un suo protetto, un certo signor Hyde?»
«Hyde?» ripeté Lanyon. «Mai sentito questo nome».
Utterson si attardò ancora un poco in compagnia del suo amico prima di salutarlo e fare ritorno a casa. Non era riuscito a sapere niente che potesse aiutarlo a spiegare il legame tra il suo amico Jekyll e lo spregevole signor Hyde. Il mistero restava dunque irrisolto e Utterson trascorse una notte insonne. Nella sua mente rivedeva le immagini del racconto di Enfield, le strade deserte della Londra notturna, un uomo dall'aspetto ripugnante che cammina veloce e una bambina che corre verso casa. L'uomo calpesta il corpicino della piccola e continua a camminare senza curarsi delle sue grida. Poi a queste immagini si aggiunse quella del dottor Jekyll, che dormiva tranquillo nella sua camera, mentre lo stesso odioso individuo, senza far rumore, si avvicinava minaccioso a lui. Utterson, però, non riusciva a vedere il volto di Hyde e dentro di lui la curiosità aumentava. Perciò decise che doveva assolutamente guardare in faccia il misterioso signor Hyde. Così, dal giorno dopo, l'avvocato Utterson cominciò a sorvegliare la porta sulla stradina. La porta del ricatto, come l'aveva chiamata suo cugino. Era lì sin dal primo mattino, prima ancora che aprissero i negozi, e poi a mezzogiorno, e lo si trovava ancora di guardia la notte. Con ogni tempo, ad ogni ora, solo o confuso fra la folla dei passanti, l'avvocato Utterson non abbandonava mai il suo posto di osservazione. Alla fine, la sua pazienza fu premiata. Era una notte serena e luminosa. L'aria era pungente per il freddo e i lampioni creavano un alternarsi regolare di luci ed ombre. Erano le 10 di sera e la via era deserta e immersa nel silenzio. Utterson, immobile al suo posto di guardia, sentì un leggero rumore di passi. Subito si ritrasse in un angolo e rimase in ascolto. Il rumore dei passi si fece sempre più forte
finché l'avvocato poté vedere chi si stava avvicinando. Era un uomo basso di statura che sembrava indossare gli abiti di qualcun altro, qualcuno più grande di lui. L'uomo si stava dirigendo verso la porta e Utterson allora decise di farsi avanti. «Il signor Hyde, suppongo?» domandò toccandogli una spalla. L'uomo indietreggiò spaventato, ma si riprese e senza guardare in faccia Utterson, con voce roca rispose «Sì, Hyde è il mio nome. Che cosa vuole?» «Il mio nome è Utterson, avvocato Utterson. Credo abbia sentito parlare di me. Sono un vecchio amico del dottor Jekyll. Stavo andando proprio da lui. Posso entrare con lei?»
«Il dottor Jekyll non è in casa»,
replicò Hyde, infilando velocemente la chiave nella porta, ma invece di entrare si fermò e senza alzare lo sguardo su Utterson domandò
«Come fa a conoscermi?»
«Mi farebbe un piacere?» domandò l'avvocato senza rispondere alla domanda.
«Di che si tratta?»
«Mi permetterebbe di vedere il suo volto?» Hyde sembrò esitare, ma poi, come per una decisione improvvisa, sollevò lo sguardo con aria di sfida. I due uomini rimasero a fissarsi per alcuni istanti. «Ora potrò riconoscerla», disse alla fine Utterson.
«Sì, forse è un bene esserci conosciuti, ed è bene anche che lei sappia dove abito»,
replicò Hyde spavaldo, porgendogli un bigliettino con l'indirizzo.
«Ma ora mi dica, come ha fatto a riconoscermi?»
«Dalla descrizione che mi avevano fatto di lei», rispose l'avvocato.
«La descrizione è fatta da chi?»
«Da amici comuni, il dottor Jekyll, per esempio».
«Jekyll non le ha mai parlato di me, lei mente!» strillò di colpo Hyde in preda alla rabbia.
«La prego», lo esortò l'avvocato. «Un gentiluomo non alza la voce in mezzo alla strada». A questo punto, Hyde scoppiò in una risata selvaggia, quasi cattiva, e in un attimo, aperta la porta, scomparve. Di nuovo solo, nell'oscurità della stradina, Utterson restò per qualche minuto immobile. Era molto turbato dall'aspetto del signor Hyde. Basso e pallido, dava un'impressione di deformità senza che si notasse in lui alcuna malformazione. E il suo sorriso era esattamente come l'aveva descritto Enfield, una smorfia, un ghigno gelido e cattivo. Ma nessuno di questi particolari bastava a spiegare la sensazione di paura e perfino di odio che quell'individuo aveva lasciato nell'animo dell'avvocato. «Ci deve essere qualcos'altro», continuava a ripetersi Utterson. «Se solo potessi capire cos'è. Quell'uomo non ha niente di umano. Mio povero Jekyll, sul volto del tuo nuovo amico c'è l'ombra del demonio». Assorbito da questi pensieri, Utterson giunse alla fine della stradina. Svoltò l'angolo e con passo deciso imboccò una via sulla quale sorgeva una fila di abitazioni antiche ed eleganti, il cui retro si affacciava proprio sul vicolo dove aveva appena incontrato Hyde. Davanti a una di queste case, Utterson si fermò e bussò alla porta. Venne ad aprirgli un anziano domestico vestito con un elegante uniforme da maggiordomo. «Buonasera, Poole. Il dottor Jekyll è in casa?» domandò Utterson. «No, signore. Il dottor Jekyll è fuori». «Poole», domandò allora Utterson, «ho visto il signor Hyde entrare dalla porta posteriore, quella che si apre nel vicolo e dà nel cortile. È una cosa normale quando il dottore non è in casa?» «Oh sì, signor Utterson», rispose il domestico, «il signor Hyde ha la chiave». «Il dottor Jekyll ha dunque grande fiducia in quell'individuo», continuò l'avvocato. «Sì, signore, molta. Noi domestici abbiamo l'ordine di obbedirgli». «Non credo di averlo mai incontrato qui, vero Poole?» domandò ancora Utterson. «No, signore, il signor Hyde non viene in questa parte della casa. Entra ed esce dal retro e in verità non lo vediamo quasi mai». «Grazie e buonanotte, Poole». Con queste parole Utterson pose fine alla conversazione e si diresse verso casa, con un gran peso sul cuore. Era sempre più preoccupato per il suo amico.